del capitolo 14 leggeremo i versetti da 25 a 35. Molta gente andava con lui. Egli si voltò e disse: se uno viene a me e non odia suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolarne la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Buona cosa è il sale, ma se anche il sale perde il sapore, con che cosa verrà salato? Non serve né per la terra né per il concime, e così lo buttano via. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Molta gente andava con lui. Avevano sentito parlare di invito ad una grande cena, avevano sentito che gli invitati vengono presi anche lungo le siepi, perciò nessuno si sente più indegno e tutti, tanti, molti, corrono con lui. Chissà che speranze ha risvegliato la parabola raccontata da Gesù, parlando di banchetto. Egli si voltò. Sta camminando Gesù, sta andando sempre verso Gerusalemme. Perché si volta? Si volta per vedere, per incontrare con lo sguardo quelli che lo seguono. Gesù non vuole essere seguito da una folla di anonimi. Li vuole incontrare col proprio sguardo, ma poi parla a loro e da quello che dice comprendiamo che Gesù vuole che essi sappiano che seguirlo non è poi tanto facile. Che non ritengano, quelli che lo seguono, che il seguirlo non richieda impegno. Quindi comprendiamo come Gesù non vuole con sé gente faciluna, tanto meno gente inconsapevole. Egli sta andando verso Gerusalemme e vuole che tutti conoscano i rischi che ciò comporta, che vedano, che decidano consapevolmente e liberamente, che ognuno si prepari a ciò che li attende, che non succeda che facciano come gli invitati che avevano degli interessi superiori o che avevano qualche amore da custodire, da difendere, come gli interessi di quello che ha comprato il buoio, che ha comprato il campo, che ha preso moglie, sono diventati degli impedimenti, così ognuno può avere qualche impedimento a seguire Gesù, se non è pronto a lasciare tutto. Difatti, ecco quello che dice Gesù: se uno viene a me e non odia suo padre, la madre, la moglie, i figli. Qui molti restano quasi scandalizzati da questa parola. Anzitutto vediamo, dice Gesù, se uno viene a me. Quindi pur avendo davanti a sé molta gente, Gesù non parla in modo che la decisione sia generale, ma vuole che ciascuno prenda la propria decisione. Se uno viene a me, quindi venire a Gesù, stare con Lui, comporta una decisione nei riguardi di tutti gli altri. Tra tutti gli altri, le persone in primo piano, quelle che maggiormente influiscono sul cuore, sulle decisioni dell'uomo, sono anzitutto i parenti, padre, madre, moglie, figli, fratelli, sorelle. E poi per completare il numero, la propria vita, se stessi. Anche se noi di noi stessi non si può dire che siamo parenti, però noi abbiamo sempre qualche cosa da mettere lì, da custodire, da proteggere, qualcosa di nostro. Cosa vuol dire questo odiare? Gesù, che ha sempre insegnato ad amare, anche a rischio, ma sempre ad amare, può insegnare ad odiare? Allora dobbiamo andare a vedere cosa vuol dire la parola originale. Anzi, ancora prima, l'originale del Vangelo è greco, però è stato scritto con mentalità ebraica. Allora dobbiamo vedere per gli ebrei che parole ci sono. Per gli ebrei, dicono gli studiosi, non c'è il comparativo. Amare di più, amare di meno, non c'è. C'è soltanto amare, odiare. Allora questo odiare non vuol dire avere dell'odio, coltivare rancori. No, vuol dire amare di meno. Posporre, mettere dopo. Preferire o non preferire. Quindi se uno viene a me e non pospone suo padre, oppure non mi preferisce a suo padre, a sua madre, eccetera. Quindi la decisione qui è chiaro, quello che chiede Gesù è una decisione per lui, anche se suo padre non è d'accordo, anche se la madre, la moglie, i figli, i fratelli non sono d'accordo, anche se il desiderio di realizzare se stessi, diciamo così, non è d'accordo, questo desiderio. Se uno non preferisce Gesù a tutta quella gente che lo circonda, non può essere mio discepolo. Qui ci sono tra queste persone tutti i parenti. Gesù li ha messi dentro proprio tutti i parenti stretti. Ha aggiunto anche la moglie. Nel Vangelo secondo Matteo, mi sembra, nella stessa frase che c'è anche in quel Vangelo, la moglie non c'è. Ma siccome Luca ha riferito di quel tale invitato che doveva andare a sposare la moglie, allora qui aggiunge anche la moglie. Gesù va scelto come determinante assoluto, tutto va subordinato a lui. Se lui non è al di sopra di tutti, non possiamo essere suoi discepoli. Ma noi potremmo anche aggiungere, data l'esperienza che abbiamo raccolto in tanti anni di vita, che se non mettiamo Gesù al di sopra di tutto e di tutti, non riusciamo nemmeno ad amare veramente nemmeno i parenti. Crediamo di amarli, ma non li amiamo. Diamo loro un amore troppo superficiale. Se invece Gesù è al di sopra di tutti, il nostro amore ai parenti, che vengono in secondo ordine, sarà un amore profondo. Sarà un amore vero. Comunque qui non è questo che vuol dirci Gesù, ma vuol dirci appunto fino a che punto lo dobbiamo scegliere. Che cosa può costarci lo stare con Lui? Ci può costare anche la rottura coi parenti. Non una rottura voluta da noi, ma loro la possono decidere, visto che tu hai scelto Gesù come primo, come tuo parente più stretto della tua stessa vita, perfino la propria vita. La nostra vita quindi la dobbiamo vedere a servizio del Regno, a servizio di Gesù. Gesù è più importante delle nostre giornate, più importante dei nostri anni, più importante della nostra carissima salute. La nostra salute è diventata di nuovo una divinità, la salute. Una volta c'era una divinità che si chiamava igiene, e c'è ancora, anzi è aumentata la sua importanza. Quindi noi vediamo l'essere con Gesù come più importante della nostra salute. Tutti i santi martiri, con la loro testimonianza, ci dicono questo. E la testimonianza dei martiri, da quelli del primo secolo a quelli del ventesimo secolo, ci dice la stessa cosa, che Gesù vale di più della nostra vita. Come dice un salmo, la tua grazia vale più della vita. Non può essere mio discepolo se uno viene a me e non pospone tutto il resto, tutti gli altri, non può essere mio discepolo. E questa frase ritorna per tre volte come un ritornello. Cosa vuol dire? Che a Gesù preme tanto che noi siamo suoi discepoli. Anche se Gesù sceglie e chiama, il chiamato deve anche lui fare la propria scelta. Deve scegliere Gesù al di sopra di tutti gli altri. Quindi qui Gesù comincia o continua a dare indicazioni a coloro che vogliono essere suoi discepoli. Lui non impedisce a nessuno di diventarlo, ma dice anche che ci sono delle regole ben precise. Quindi uno non può dire, io sono cristiano, e poi far scelte qualunque senza tener conto di queste che propone Gesù. Non è cristiano, Gesù non lo ritiene tale. Se uno non mette al di sopra di tutto lui, la sua persona, al di sopra di tutti i propri interessi, quel cristiano lo dice lui di esserlo, ma Gesù non lo ritiene tale, quindi quell'affermazione è menzogna. È inganno prima di tutto per lui e poi anche per gli altri, per quelli che gli credono. Di me non può essere mio discepolo. Prima era per chi viene con me e non ha queste preferenze. Adesso chi non porta la croce, chi non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Quindi quelli che non accettano di avere Gesù come assoluto riferimento, non si chiami discepolo di Gesù. Chi non viene, ma anche chi non porta la propria croce. Portare o sostenere la croce. La croce era già conosciuta perché i romani la stavano usando già. Non è Gesù il primo crocifisso. Quanti ne avevano già crocifissi i romani? Era una pena di morte. Ma al momento in cui San Luca scriveva il Vangelo, per i cristiani che avrebbero letto il Vangelo di Luca, la croce era già un riferimento a quella di Gesù. E cosa vuol dire portare oppure sostenere la propria croce? Vuol dire portare, vuol dire tenere, essere, avere a caro anche la propria situazione di emarginazione, perché la croce prima di tutto è un'emarginazione. Vuol dire anche i romani quando condannavano uno alla morte di croce, vuol dire quello non è cittadino romano, non è uno di noi. Prima di tutto è essere considerato fuori, non appartiene a nessun popolo. Non appartiene, non è di nessuno. Emarginazione, ma anche grande sofferenza. Una sofferenza che ti porta fino alla morte. Quindi sostenere la propria croce vuol dire proprio essere disposti a non essere considerati da nessuno, a essere rifiutati da tutti e ad avere anche sofferenze grandi che portano alla morte. Colui che non porta la propria croce, non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Seconda volta che c'è questo ritornello, è quindi un richiamo alla serietà dell'impegno della sequela di Gesù. E adesso Gesù, prima di ritornare con questo ritornello per la terza volta, fa due esempi, due parabole si può dire, però indirizzate, almeno la prima, indirizzata personalmente a ciascuno in modo che ognuno debba dare una risposta. Chi di voi, volendo costruire una torre, chi è che vuol costruire una torre? Mica tutti, insomma, i poveri non costruiscono una torre. Ricordate che ne era appena crollata una, giù in fondo a Gerusalemme, quella di Siloe. Chi di voi, volendo costruire una torre, in genere erano, chiaramente i ricchi che volevano costruire una torre per poter lasciare il proprio nome sulle mura della città, per i posteri. Costruire una torre è come costruire un monumento, un qualche cosa anche di utile che rimane a tutta la città. Quindi è chi vuol farsi un nome passare per persona benemerita della città. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si deprima a calcolare la spesa e fa un po' di calcoli per vedere se ne ha abbastanza per finanziare quest'opera, per evitare che non lo prendano in giro. Se non riesce a finirla, resta lì un'opera incompiuta, che non è solo un'opera incompiuta, ma diventa anche un ostacolo, un impedimento, qualcosa di inutile. E allora chiaramente questa persona viene presa in giro, non è stato capace di finire il lavoro, non è stato capace di far bene i suoi calcoli. Quindi pensa uno che vuol farsi un nome e invece viene deriso, è proprio il colmo. Quindi uno prima di fare un'opera pubblica di questo genere fa i suoi calcoli. Non vuol fare cose inutili, tanto meno dannose. Non vuol perdere tempo, perdere denaro. Invece che farsi un nome per sempre, viene deriso per sempre, si fa disonorare. E poi fa un altro esempio Gesù, ne mette insieme due. Oppure quale re? Beh, questo è un esempio un po' più vago, perché lì tra i suoi ascoltatori non c'è neanche un re. Quale re, partendo in guerra contro un altro re che gli viene incontro con 20.000 uomini, prima di vedere se c'è, prima di partire per combattere, fa i suoi calcoli, perché lui non ha 20.000 da metterli contro, deve vedere se le condizioni logistiche sono tali che può affrontarlo anche con la metà uomini, altrimenti manda un'ambasceria per la pace e si rende disponibile a pagare le condizioni che l'altro re vuol fargli. Altrimenti, se viene vinto, perde anche il regno, perde anche quel poco che ha, se non addirittura perde la propria vita. Quindi, prima di tutto, fa calcoli preventivi e valutazioni. Questi due esempi che Gesù fa vengono tutti e due da un ambito militare. La torre serve per la difesa. Anche questa guerra serve per la difesa da aggressioni. La sequela di Gesù è un po' come arruolarsi in tempo di guerra. La sequela di Gesù è questione di vita o di morte, è qualcosa di importante. Non è un optionale. La sequela di Gesù è un momento importante della vita. A un certo punto si viene posti davanti a questa decisione, a questa scelta. Così chiunque di voi, ecco Gesù torna a rivolgersi direttamente a quelli che gli vengono dietro. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Il discepolo di Gesù, quindi, se vuole intraprendere questa avventura di seguire Gesù fino a Gerusalemme, deve calcolare prima le proprie disposizioni. Sono disposto a far senza di tutto quello che ho? Allora posso andare con Gesù. Non sono disposto a far senza di tutto quel che ho, mi fermo, non vado avanti. Quindi chi vuole stare con Gesù si prepara prima a rinunciare a tutto, come si prepara a perdere i parenti, come si prepara a rinnegare se stesso, anche la propria volontà, per non aver sorprese, per non fare come chi ha declinato l'invito, o per non essere preso in giro. Ha cominciato, ma dopo non è capace, ha degli interessi da difendere, e allora non sta più con Gesù, fa un'altra vita. Si è preso il nome di cristiano, ma i fatti non ci sono. Si è preso il vestito da cristiano, ma sotto c'è ancora il pagano. Ha messo il velo da suora, ma sotto c'è ancora il desiderio del denaro o dell'eredità. Ma voi capite che queste cose sì, valgono anche per le suore. Perché valgono per le suore? Perché valgono per tutti i cristiani, non viceversa. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi. Essere discepolo di Gesù è un affare serio, è impegnativo. Se nel cuore del cristiano ci sono dei beni preziosi, questi possono essere di ostacolo. È meglio vedere prima se siamo disposti a far senza. Altrimenti non ci si mette in cammino. Non può essere la terza volta. Quindi la prima volta per i parenti e per se stessi. La seconda volta per la croce, le sofferenze, l'emarginazione dal mondo. La terza volta per i beni, per le cose, le ricchezze. E poi Gesù continua con un discorso strano, oppure San Luca non è stato capace di raccogliere meglio e di agganciare meglio questo discorso al precedente, oppure sembra strano a noi, ma per un lettore della mentalità ebraica era invece semplicissimo e ovvio. Continua così: buona cosa è il sale. Cosa c'entra il sale con questo discorso dell'essere discepolo? Allora proviamo a immaginarci: buona cosa il sale, cioè è qualcosa di prezioso, è qualcosa di estremamente utile, necessario in cucina, non solo in cucina, anche in dispensa, per conservare i cibi. Buona cosa è il sale, però per essere buona cosa deve essere sale. Il sale di quei tempi non era così raffinato come il nostro, facevano come potevano. Era mescolato, quindi c'era anche altri sali che magari restavano e il cloruro di sodio se ne andava, quindi rimaneva un sale insipido, senza cloruro di sodio, un sale insipido. Allora questo sale, se perde il sapore, non serve più in cucina, non serve, anzi lì occupa posto inutilmente. Non serve a nient'altro, lo si butta. Allora cosa ci sta a fare qui questo discorso? È come dire, i discepoli di Gesù sono utili nel mondo, sono ricercati, sono preziosi, ma se perdono il sapore cioè se perdono quel qualcosa che li fa essere discepoli, cioè se perdono la grinta, quella capacità di saper rinunciare all'amore dei parenti se non te lo danno più, saper rinunciare a se stessi, rinunciare alle cose pur di stare con Gesù, se non c'è questa perseveranza nel rimanere con Gesù, se si perde il fervore iniziale, l'attaccamento a Lui, se un discepolo di Gesù torna al mondo e fa come il mondo, nessuno gli restituisce il valore, neanche se è molto intelligente. Il valore che ha un discepolo di Gesù quando segue Gesù a tutti i costi non glielo ridà né l'intelligenza, né la grande memoria, né capacità umane di tutti i tipi. Il discepolo che non è più significativo perché non orienta a Gesù non serve più a nessuno. Neanche il mondo non sa che farsene. Lo buttano. Avviene quello che dice l'Apocalisse al capitolo 3, al versetto 15. Conosco le tue opere, ma tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolta, ascolti. Si diventa discepoli di Gesù ascoltando quello che Gesù ha pronunciato, le cose che Gesù ha detto. Sono importanti, sono decisive, non si può ignorarle, sono vere. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Gesù questo lo dice a tutta la gente che andava con Lui nel cammino verso Gerusalemme. È un discorso chiaro, abbastanza duro. Anche nel Vangelo di Giovanni è detto che a un certo punto tutta la gente se n'è andata. Gesù è rimasto solo coi dodici, ma Gesù ha messo anche i dodici chiaramente in libertà. Ha detto: volete andarvene anche voi? Come dire, Gesù non è disposto a far compromessi. O così, lui è disposto anche a rimanere senza discepoli, ma non può cambiare le condizioni. Volete andarvene anche voi? Vi lascia liberi. Gesù vuole solo persone libere, ma estremamente decise a farsi serio, a scegliere Lui al di sopra di tutti. Non per nulla è l'inviato di Dio. E quindi vale molto di più di tutti i parenti, della propria vita stessa e di tutte le cose. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Accompagnate la lettura di questo brano con un po' di preghiera umile, con umiltà. Signore, io sono povero e debole, probabilmente non sono capace, mandami il tuo spirito perché con la sua forza, la sua luce e la sua grazia io possa fare la mia decisione e poi mantenerla, perseverare. L'immagine del sale dà anche un po' quest'idea della perseveranza, come il sale era usato per conservare, per mantenere a lungo gli alimenti sani. Quindi c'è anche questa idea, chiediamo al Signore la grazia di perseverare nella nostra decisione per Gesù, che non venga mai meno, perché i pericoli ci sono nel mondo. Sia lodato Gesù Cristo.